Amen.
Questo deve essere così, se no ci inganniamo noi stessi. Da quando Gesù abita nel mio cuore, è così, è la pace lì, è l'allegrezza lì. Questo dobbiamo domandarcelo noi tutti. Se non è così, allora dobbiamo aspettarlo da Lui e dobbiamo aspettarlo oggi. Oggi Lui è pronto a darci quello di cui abbiamo bisogno. Voglio leggere una parola molto conosciuta, una breve parola, prima della preghiera, dalla prima lettera di Giovanni 1. Alziamoci mentre leggiamo la parola di Dio. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamato figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Mettiamo la nostra speranza su Lui. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua santa parola. Mettiamo la nostra fiducia in te anche questa sera. Tu voglia farci grazia per parlare, dacci grazia di ascoltare, e voglia tu farci grazia per fare. Sì, con noi tutti, perdona i nostri sbagli, le nostre trasgressioni, vieni in nostro aiuto. Tu sai che siamo gente debole, quante volte manchiamo, lo sai tu, ma così veniamo come siamo e davanti a te confessiamo che siamo gente e uomini, e tu eri soltanto l'unico. Ti ringraziamo, Signore, anche per quest'ora. Ti ringraziamo per la tua parola che abbiamo letto e che ancora ascolteremo. Benedicici noi tutti per grazia. Te lo chiedo nel nome prezioso di Gesù. Alleluia. Amen. Cantiamo gloria e onore.
Amen.
Amen. Ci possiamo sedere. Adesso chiediamo al fratello Frank di venire. Sia ringraziato il Signore nostro Dio per la sua grazia e per la sua misericordia. Grazie a Lui per il privilegio che abbiamo di poter essere qui insieme riuniti. La sua parola eterna possiamo ascoltarla. Si è ringraziato Lui per questo. Grazie a Lui che ancora parla, e grazie a Dio che ci sono ancora degli uomini sulla terra che sono pronti, disposti ad ascoltare la vera parola di Dio. Vi diamo a tutti il benvenuto nel nome prezioso del nostro Signore Gesù Cristo. Noi siamo in grande aspettativa in questo fine settimana. Siamo in grande aspettativa che Dio faccia grandi cose nel nostro mezzo. Vogliamo domandare chi è oggi per la prima volta qui, alzatevi affinché possiamo vedervi. Benvenuti naturalmente i nostri amici dalla Cile, devo dire il nome, e fratello e la sorella Munch. Dio ti benedica, sorella, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Si è ringraziato il Signore. Abbiamo anche saluti da molte nazioni, anche dalla Cina. Lì vengono fatte le preparazioni affinché io il prossimo mese posso andare lì. Dall'8 fino al 15 giugno ci sono delle riunioni in alcune città della Cina. Siamo riconoscenti che Dio apre le porte dappertutto nel mondo, e siamo anche riconoscenti che l'inglese è così fatta che tutti gli uomini possono adoperarla, e così possiamo servire dappertutto. Abbiamo saluti da Kapstadt, saluti da Johannesburg, saluti da Nairobi, saluti dal Dr. Bie dal Congo, saluti da Kinshasa, dalla Danimarca, saluti da vicino e da lontano. E anche noi salutiamo tutti di cuore da questo luogo, e auguriamo a tutti di cuore la benedizione di Dio. Tutti quelli che sono in comunione con noi sono anche in comunione col Signore, lo dico così nella fede. Il collegamento, la comunione che abbiamo uno con l'altro non è un'amicizia qualunque che noi curiamo, ma possiamo essere il popolo di Dio, figlioli e figliole di Dio, e formiamo una grande famiglia. Poi abbiamo un autobus dalla Slovacchia, e i nostri fratelli e sorelle vogliamo dargli un particolare benvenuto. Il nostro fratello Alman Undrasche e tutti gli altri fratelli che sono qui, e poi i nostri amici dalla Cecoslovacchia e i nostri amici dall'Italia, dalla Svizzera, dall'Austria, dalla Francia, dal Belgio, dall'Olanda, e si potrebbe dire da tutta l'Europa. Dio il Signore che possa usare questo fine settimana per farci avvicinare di più a Lui, e anche che noi possiamo riconoscere il tempo in cui siamo arrivati, possiamo capirlo meglio e possiamo ordinarlo in modo giusto. Voglio dire alcuni. Voglio commentare alcune pagine dell'internet in modo breve, particolarmente di quello che si tratta di Israele. Israele, il 26 aprile, si è ricordato dei 6 milioni che nel Terzo Regno sono stati uccisi in modo terribile, sono stati uccisi, gassati, e noi come nazione portiamo tutta l'Europa ad apportare questo peso, perché hanno permesso che nel XX secolo poteva succedere qualcosa del genere. Il passo biblico che Israele ha scelto è Isaia 56, 5. Il monumento che è stato fatto Yad Vashem, lì ci sono scritti i nomi di coloro che sono scritti i nomi di quelli che hanno aiutato i giudei nel tempo della distretta. Io ho chiesto al fratello Branham personalmente se c'è una maledizione sulla Germania per quello che è stato fatto ai giudei nel nome del nostro paese. La sua risposta era breve e sicura: no, sulla Germania non c'è nessuna maledizione, Dio giudicherà quelli che hanno portato la responsabilità e li giudicherà. Anche per questo siamo riconoscenti a Dio che Lui non colpisce tutta una nazione, ma solo quelli che l'hanno fatto. Poi abbiamo la notizia triste che deve uscire una Bibbia nuova e il titolo è Quanto è maschile Dio? 42 donne e 10 uomini si occupano di questo, di tradurre questa Bibbia o di produrla, e per fare giustizia alle donne. E poi di quello che si tratta dell'Europa abbiamo dall'internet la visita dell'uomo, tutti lo conosco, Barroso, l'uomo che è il presidente della Commissione della EU, dell'Unione Europea, e lui ha visitato il Papa e ha detto, prima che è andato nell'intervista, Barroso a Bruxelles ha detto che lui è felice di presentare il volto della nuova Europa al Santo Padre. Questo non era la cosa più terribile, ma poi vengono e il portoghese Barroso ha benedetto 16, gli dà una statua della Madre di Dio di Fatima di 30 centimetri. Quando ho letto la parola Fatima, allora ho pensato al 1917, quando c'è stata la rivoluzione di ottobre, quando le tre ragazze, le tre pastorelle lì a Fatima hanno avuto la rivelazione che la Russia doveva essere consacrata a Dio e deve essere data al cuore di Maria. 19 volte nelle profezie viene nominata 19 volte nella profezia di Fatima. E la seconda guerra mondiale aveva due scopi. L'uno era di distruggere i giudei, e la seconda cosa era vincere l'ateismo, il bolscevismo e la Russia. E poi è scritto: Giuda non era un traditore. E poi è scritto ancora l'Evangelo di Giuda. si potrebbe leggere e rileggere, non si può più capire tutto quello che viene detto e viene scritto e viene fatto. Voglio soltanto parlare ancora di una cosa. Tutto il mondo ha visto che i pentecostali hanno celebrato i 100 anni fa, nell'aprile dell'anno 1906, c'è stata la grande breccia nella strada a Susa, a Los Angeles, e qui è il punto. Si può entrare nei dettagli. Era un uomo di colore, che da febbraio aveva predicato a Los Angeles e non succedeva niente. E nel momento quando il terremoto a San Francisco è successo, migliaia e migliaia sono venuti alla riunione, e William Simon, questo uomo, questo fratello di colore in Cristo, che veniva considerato come apostolo, ha visto l'operato potente dello Spirito Santo, ma aveva l'impressione, era impressionato dal terremoto. E qui è scritto tutto, bianco, nero su bianco. Ma ancora un punto voglio dirlo. In Idea Spectrum è un, nella lingua che si parla tedesco, è molto conosciuto. Questo è orientato in modo migliore delle altre. Qui parla del movimento pentecostale con il movimento carismatico. Il movimento pentecostale conta 589 milioni, 589 milioni vengono contati, che appartengono al movimento pentecostale. E poi abbiamo le statistiche. Nell'anno 1910 quelli del pieno evangelo erano 0,6%. Nel 1970 5,8, nell'anno 2004 27,6%, la seconda più grande organizzazione cristiana a più membri della Chiesa evangelica anglicana luterana, con più di 500 milioni di membri. Così è scritto qui. Ho una sola domanda: chi di questi 598 milioni è diventato un figliolo di Dio, ha ricevuto la grazia di Dio personalmente, secondo il nome, e da quando c'è i carismatici tutti sono venuti avanti. Si parla di Pentecoste, ma la musica porta l'atmosfera, e dallo Spirito Santo non c'è davvero niente da sentire. A me mi commuove Allora, quello che mi occupa è nel 1906 il terremoto e poi anche la Pentecoste nel 1906 quando la... quando c'è stato nel 1906 c'è stata la prima trasmissione a dicembre, c'è stata la prima trasmissione, il nome è scritto qui di colui che l'ha fatto e questo è successo leggendo Luca 1 della nascita del nostro Signore. Mi ha rallegrato che Dio ha usato anche anni per alcune cose di, per farle, in speciali anni, e poi ancora questo, nel 1906, questo nuovo inizio, ma dopo, 40 anni dopo, nel 1946, in maggio, anche a maggio, è apparso l'angelo del Signore al fratello Branham.
In King David,
nell'albergo King David, dopo 2000 anni, è stata alzata la bandiera di Israele nel 48, quando lì era sera, il Signore apparse al fratello Branham e gli disse: il tempo della fine è iniziato, e gli disse di portare il messaggio che doveva andare avanti la seconda venuta di Cristo in maggio nel 1946. Guardiamo indietro a due fatti che sono successi. Maggio 66, quando ufficialmente per la missione di Dio, il messaggio dell'ora, l'abbiamo portato in tutto il mondo, ufficialmente. Abbiamo fatto delle riunioni per dare avanti quello, abbiamo organizzato delle riunioni per portare agli altri quello che Dio ci aveva dato. E poi venne come doveva essere il maggio 1979, quando l'inferno si è aperto per distruggere. Con queste orecchie, non una volta, ma alcune volte ho ascoltato dalla bocca di gente, quest'opera è la tua opera e per questo deve essere distrutta. Questa opera non è la mia opera. Questa opera è l'opera di Dio e per questo non può essere distrutta. Ma non abbiamo a che fare con carne e sangue e non siamo qui a un picnic, non facciamo delle vacanze, siamo nel combattimento finale, nella più grande battaglia fra luce e tenebre, fra verità e inganno, e il Signore ci darà la forza, la sua parola, la parola della verità, di portarla per arrivare al compimento con la Chiesa sposa. Dal 1966 sono passati di nuovo 40 anni in cui guardiamo indietro. Io sono sincero, io non so come andrà avanti, ma Dio lo sa. E io sono in grande aspettativa che Dio al più breve farà qualcosa di molto potente che va al di sopra di quello che noi pensiamo e possiamo immaginarci, e la sua presenza nel nostro mezzo per confermarla. Dio mantiene quello che Lui promette. Guardiamo indietro nelle singole epoche. Abbiamo menzionato il 1906 e poi il 1946, 40 anni sono passati e Dio mandò il fratello Branham per fare la breccia, per aprire una breccia per il pieno Evangelo nel vero senso della parola, per grazia, con la missione diretta. E tutti sapete che l'operato soprannaturale di Dio, come era nel ministero del nostro Signore, che era un segno, il segno del Messia, un profeta come me. Dio il Signore vi manderà dai vostri fratelli, in tutto lo dovete ascoltare, tutto quello che vi dirà. E ogni anima che non ascolta questo profeta sarà distrutta dal popolo. Questo passo biblico parla del nostro Signore in Atti degli Apostoli, in Atti 3, è scritto, Atti 3, nel versetto 22, Atti 3, 22.
Mose
disse, qui Deuteronomio 15 fino a 19, Mosè infatti disse, il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me, ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. Il nostro Signore doveva avere anche il ministero di un profeta, doveva, come figliolo dell'uomo, doveva avere il ministerio profetico, e per questo abbiamo le differenti titoli, figliolo di Abramo, figliolo di Davide, figliolo dell'uomo, viene mostrato così nella Sacra Scrittura in quattro modi differenti, come figliolo di Davide re, come figliolo di Abramo erede di tutto il mondo, come figliolo dell'uomo e profeta, e come figliolo di Dio e Redentore, tutto ordinato nella Sacra Scrittura. Ancora è scritto nel versetto 23, e avverrà che chiunque non avrà ascoltato questo profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Tutti i profeti che hanno parlato da Samuele in poi hanno anch'essi annunciato questi giorni. E poi ai credenti, voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece coi vostri padri, dicendo ad Abramo, nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. Nei giorni del nostro Signore a nessun uomo serviva di fare di celebrare un culto, di cantare salmi, ma in quell'ora dove Dio ha compiuto la sua parola e ha operato queste cose, allora doveva terminarsi col proprio culto, allora si era compiuto in quel tempo quello che Dio aveva detto e tutti quelli che erano da Dio avevano parte a quello che Dio ha fatto. Incominciò questo col ministero di Giovanni il Battista perché lui era un profeta promesso. Tutto quello che gli altri hanno fatto da quel momento non li ha più collegati con Dio. Dio aveva preparato, aveva mandato colui che doveva preparare la via affinché tutti per mezzo di lui potevano essere condotti alla vera fede. Noi non possiamo farci nulla che Dio ha scelto dei uomini singolarmente. Anche il fratello Branham sicuramente non poteva dire nulla da se stesso, gli è stato chiesto. La chiamata divina succede senza che un uomo se lo immagina e il compito deve essere compiuto. Se noi sottolineiamo queste cose è per questo motivo, affinché tutti gli uomini di buona volontà capiscano che noi non crediamo quello che noi vogliamo, ma che noi abbiamo investigato le scritture e abbiamo potuto vedere le promesse nei passi della scrittura per riconoscere i giorni in cui viviamo e le promesse che Dio ha dato per rispettarli e per crederle e così e per poter avere per grazia parte al compimento di queste. All'inizio abbiamo ascoltato e questa era anche la mia domanda. Parlando di tutti i movimenti pentecostali, a tutti quelli che si contano nel movimento pentecostale, io ho pensato sarebbe bene se si potrebbe domandare che dice la scrittura su tutto questo. Com'era la prima predica a Pentecoste e come sono le prediche oggi nel movimento pentecostale e come sono le prediche in tutti gli altri movimenti carismatici. Ogni chiesa è stata afferrata e tutti sono rimasti dove erano. La chiamata fuori è la cosa più importante, di lasciare la larga strada e per entrare nella via stretta e per fare un nuovo inizio con Dio, non cambiare religione, non fare atmosfera per mezzo di musica. Qui scrivono che la musica particolare nel movimento pentecostale era dall'inizio, ma io non voglio un movimento pentecostale, io voglio che lo Spirito di Dio si muova in noi senza nessuna influenza dall'esterno, solo influenza dall'alto. Non musica, sì, la menzionano, parlano di Elvis Presley che apparteneva al più grande movimento pentecostale. Tutti questi ritmi non servono alla gente a nulla. La mia domanda è, a Dio detto qualche volta, io vi farò diventare un movimento pentecostale, ma oppure ha detto, voi che non eravate mio popolo sarete chiamati figliole e figliole del Dio vivente. Lo spargimento dello Spirito Santo nella Chiesa del Nuovo Testamento, la Chiesa l'ha riempito di forza affinché potevano fare il loro ministero. Una prova, a volte abbiamo menzionato, non per critica, a volte abbiamo fatto la domanda: che cosa predicano questi signori? Se sono i grandi evangelisti della televisione, uno di loro, avete ascoltato uno di loro che parla di Atti degli Apostoli 2, che lo predica così come è scritto, che lo predica come Pietro ha predicato, che predica come Paolo ha predicato, cioè ravvedetevi e ognuno di voi si lasci battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Non abbiamo soltanto il diritto, ma anche il dovere di provare tutto nella parola di Dio per constatare se l'origine viene da Dio. Veniamo al punto centrale. Nel messaggio del tempo della fine tutto doveva essere riportato nello stato originale. Oggi ho letto nella storia della Chiesa quello che è, si tratta della Chiesa, lì viene detto chiaramente della confessione di battesimo romana. Che cosa ho io, fratello Frank, che ho da vedere con una confessione di fede della Chiesa romana? La parola non è mai venuta da Roma, la parola è uscita da Gerusalemme. Così come nel profeta Isaia 2 è scritto, la parola di Dio uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento dal monte Sion, dove era stato lo spargimento dello Spirito Santo, a Gerusalemme nel monte Sion, lì dove il nostro Signore ha celebrato l'ultima cena con i suoi discepoli, lì era è stato anche lo spargimento dello Spirito Santo. Quando noi con dolore diciamo che l'umanità, anche i 589 milioni, passano accanto a quello che Dio fa in questo tempo, nel presente, allora è un dolore che diventa insopportabile. Dove rimane il diritto di Dio? Questi gente hanno diritto di ascoltare la verità. Ma adesso viene il punto, e permettetemi che noi menzioniamo il fratello Branham un'altra volta. Dio l'ha usato in modo potente e voi tutti conoscete il libro Un uomo mandato da Dio, scritto da Gordon Lindsay, sua moglie una tedesca, che quando studiava non parlava bene l'inglese per poter andare di passo con la classe, una figlia nata Ho parlato con tutte e due, ma particolarmente la sorella Lindsay, questa Frida Schimpf, così era il nome di nascita, non solo in 3 minuti, ma in una lunga conversazione mi ha detto che 3 anni erano stati col fratello Branham e hanno viaggiato con il Gordon Lindsay, era colui che organizzava le riunioni del fratello Branham e lei ha testimoniato particolarmente come il fratello Branham prendeva la mano sinistra del paziente e ha detto quante volte ero lì e l'ho visto quando questo segno soprannaturale appariva nel dorso della mano del fratello Branham. Non siamo andati dietro a favole e Dio effettivamente mi ha dato il grande privilegio anche di conoscere gente che erano testimoni oculari che hanno vissuto questo. E adesso naturalmente veniamo alla domanda: perché gente del genere che hanno visto questo personalmente non hanno afferrato che non si trattava di un segno particolare, ma che Dio per mezzo di questo voleva chiamare l'attenzione, su quello che Lui ha da dire alla Chiesa. E per questo, in questo luogo, mettiamo il peso sulla vera e chiara annunzio del pieno Evangelo. Gesù Cristo, il nostro Signore, rimane il punto centrale dell'annunzio. Dio usa servi e profeti, ma Lui stesso è colui che salva, che guarisce e che dà per grazia rivelazione. Una domanda: tutti questi grandi evangelisti non si dovrebbe dire dei nomi che hanno preso la loro ispirazione in una riunione del fratello Branham? Non avrebbero dovuto domandare che crede quest'uomo, che insegna? Lo dico a gloria di Dio. Con 21 anni dopo la prima riunione a Karlsruhe l'ho afferrato. Volevo sapere che cosa crede e insegna quest'uomo, perché io ho visto che Dio era con lui. Io nel 1955 sapevo che c'erano le differenti correnti religiose già anche nel mezzo del pieno Evangelo. Quando ho visto la conferma, avevo solo una domanda: che cosa crede e insegna quest'uomo? Perché ho visto che Dio era con lui. E quando nel 1958 ho fatto questi più di 4.000 chilometri in America per partecipare nel Dallas, Texas, alla grande conferenza, c'era un solo pensiero di sapere quello che quest'uomo insegna, e Dio ha acquietato il mio desiderio. E questo battesimo biblico, tutto è stato riportato all'originale. La domanda che mi viene a me con dolore: perché tutti questi grandi evangelisti hanno passato accanto a quello che Dio veramente ha fatto e ha detto? Perché? Perché hanno fatto il loro proprio regno nel regno di Dio. Adesso veniamo al punto che Dio nella sua Chiesa ha ha messo i differenti ministeri e tutti quelli che appartengono alla Chiesa di Gesù Cristo si faranno edificare, avranno parte in tutti i ministeri che Dio per grazia ha dato. In 1 Giovanni 3 abbiamo letto: non figlioli battisti o pentecostali o metodisti, ma vedete di quale grande amore il Padre ci ha amati, che noi possiamo essere figlioli di Dio. Abbiamo ricevuto l'adozione per mezzo del figliolo di Dio, siamo come figliole e figliole di Dio, siamo stati inseriti. Leggiamo da Osea affinché troviamo il collegamento col Nuovo Testamento. Osea 1:9. Il Signore disse: dagli il nome non mio popolo, perché voi non siete il mio popolo e io non appartengo a voi. Questo è il punto finale su una parte. E poi viene la seconda parte nel capitolo Osea, capitolo 2, seconda parte del versetto 1. Voi non siete mio popolo, ma sarete chiamati figlioli dell'Iddio Altissimo. Qui abbiamo il passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento. Nel Vecchio Testamento Israele era il popolo di Dio, il popolo del patto. E in Esodo 2:3, e quando Dio apparse a Mosè, egli gli disse di andare da Faraone: lascia uscire il mio popolo, lascia uscire il mio primogenito. Volete leggerlo? Esodo 4, 23-24. E io ti dico, tu dirai al Faraone: così dice il Signore, Israele è il mio figlio, è il mio primogenito. E io ti dico, lascia andare il mio figlio, perché mi serva. Israele non era un figlio generato, era generato nella carne ma non nello spirito. Adamo era un figliolo creato, Gesù Cristo era generato dallo spirito, figliolo di Dio. E adesso voi che non eravate mio popolo, o che non siete mio popolo, sarete chiamati figlioli del Dio Altissimo. Andiamo in Romani 9. Qui l'uomo di Dio spiega di che cosa si tratta nella Chiesa del Nuovo Testamento. Romani 9, dal versetto 24. E così ci ha chiamato non solo dai giudei ma anche fra gli stranieri. Così egli dice appunto in Osea: io chiamerò mio popolo quello che non era mio popolo e amata quella che non era amata. E avverrà che nel luogo dove era stato detto voi non siete mio popolo, là saranno chiamati figli del Dio vivente. Qui abbiamo il Vecchio e il Nuovo Testamento davanti a noi, così come il Figliolo di Dio era la parola diventata carne, così come il seme di Dio era che veniva, è stato manifestato nella carne, così ogni figliolo di Dio e ogni uomo che vuole diventare, ogni donna che vogliono diventare figlioli di Dio devono prendere il seme divino della parola e per mezzo dell'operato soprannaturale dello Spirito Santo, senza che ci sia musica o per mezzo della musica, ma per l'influenza diretta di Dio, per mezzo della forza dello Spirito Santo, deve sperimentare per grazia la nuova nascita. Non musica. Non la musica aiuta in una nascita e nemmeno un'altra atmosfera. Prima che venga una nascita ci deve essere una generazione. E questo ci riporta Salmo 2, 7. Tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. E poi è venuta la nascita, quello che nascerà da te sarà chiamato figliolo del Dio Altissimo. E per questo leggiamo particolarmente nella lettera di Giovanni: chi è nato da Dio vince il mondo. Fratelli e sorelle, non ci possiamo permettere di condurvi nell'errore. Dio mandò la sua parola e li guarì. Prima viene la parola come seme, l'ascoltiamo, lo crediamo e lo Spirito di Dio viene su di noi e la nuova vita spirituale è per formare questa vita in noi. Voi che non eravate mio popolo sarete chiamati figlioli dell'Iddio Altissimo. E Giovanni scrive: e noi lo siamo anche. E anche lo siamo. Ancora non è manifestato quello che saremo, come saremo. Ma adesso già siamo figlioli di Dio, generati per mezzo dello Spirito Santo, nati a una speranza nuova per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dalla morte. E per questo abbiamo il collegamento con Dio. Non viene da solo, ma ci deve essere dato da Dio. In Galati 4, ci viene mostrato come veniamo, come diventiamo partecipi dell'adozione. Quando venne il tempo del compimento, Dio mandò il suo figliolo nato da donna e che era sottomesso alla legge per salvare quelli che erano sotto la legge, affinché potremmo essere partecipi dell'adozione, affinché potremmo arrivare in questo versetto 6, e perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre. Galati 4, versetto 4 fino a 7. Così tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Questo è il piano di Dio che viene a compimento. Salmo 2,10: baciate il figliolo affinché lui non si arrabbi e voi andate perduti. Nel figliolo il Padre ci è apparso personalmente. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. La parola di Romani 8 appartiene anche a questo. Romani 8, una parola che ci è molto conosciuta, Romani 8 dal versetto 14. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E qual è la guida che ci conduce? Lo Spirito di Dio ci conduce in tutta la verità, perché lo Spirito quando verrà lo Spirito della verità, gli aprirà gli occhi al mondo, prenderà del mio e ve lo annunzierà, vi annunzierà le cose a venire. Tutti quelli che sono condotti, guidati dallo Spirito di Dio, vengono guidati nella parola, e allora non c'è più opposizione, ma una guida dallo Spirito. Simon che ricevette la rivelazione che non vedrebbe la morte finché non avrebbe visto Cristo il Messia, venne guidato dallo Spirito nel Tempio, prese Gesù nel compimento di quello che i profeti avevano annunziato e lo prese nelle mani. Il risultato di tutta la profezia da Genesi 3,15 fino a Malachia 3, qui vediamo quello che è guida dello Spirito Santo, quello che significa essere condotti dove la promessa di Dio diventa realtà, che uno lo può prendere nelle mani. Giovanni scrive: quelli che i nostri occhi hanno visto e che le nostre orecchie hanno ascoltato, quello che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, quello che Dio fa si può toccare, si può capire. Quello che Dio fa è realtà divina qui nella terra. Perché la gente passa accanto a questo? Io spero soltanto che Dio mi aiuti, che io sotto questo peso non cada sotto questo peso, questo dolore che sento, perché nel nome di Gesù dappertutto viene cantato e testimoniato in questo nome vengono condotti nell'errore, vengono trattenuti nella tradizione, non possono uscire da questo e predicatori diventano guardiani di prigioni, stanno attenti che nessuno esce fuori. Oh fratelli e sorelle, in Luca 4 è scritto: lo Spirito di Dio, il Signore, è su di me per annunziare la liberazione ai prigionieri, ai quelli che sono legati, che sono liberi. Qui è il punto. I dogmi e i precetti degli uomini legano gli uomini a una religione, a una chiesa. La parola di Dio libera. E chi il figliolo di Dio libera, allora è davvero libero. E chi ascolta la parola dalla bocca del Signore, allora non ha bisogno di ascoltare quello che dicono gli uomini. Io l'ho menzionato già qui, oppure era a Zurigo, quello che ci è successo a Berlino. Il sabato di Pasqua, una predica, Dio era con noi, alcuni l'hanno già ascoltato, erano benedetti da questo. Alla fine venne un'anziana sorella e mi disse: fratello Frank, ti ho ascoltato nella televisione, volevo lasciarmi battezzare, ma sono andato nel mio pastore e lui mi disse: è scritto un Signore, una fede, un battesimo, quindi non ti battezzare di nuovo. E voi sapete quello che Martin Lutero ha detto di quelli che si facevano battezzare di nuovo: maledetti quelli che si ribattezzano. E così era successo questo. Voleva venire e battezzarsi, ascoltato la predica, era così commossa da questa predica. E adesso che doveva fare? Sì, un battesimo. Sì, solo un battesimo, sono d'accordo, ma deve essere il vero battesimo, il vero battesimo biblico. Quando uno immerge la mano e sparge un paio di gocce, questo non è un battesimo. Romani 6, 3, per mezzo del battesimo in Cristo, seppelliti nella morte e uscendo fuori dall'acqua, simbolizziamo che siamo nati con Cristo a una nuova vita. E vediamo la sorella con l'ultima forza, disse: fratello Frank, io spero che Dio mi dà un'altra opportunità. E disse: per oggi è troppo tardi. Se penso alla parola troppo tardi, allora fa male. Fratelli e sorelle, non parlate con sangue e con la carne. Pensate che cosa quelli che seguivano a Giovanni, che risposta potevano dire? Avrebbe uno di loro dare una risposta, perché sono andati nel Giordano e si sono fatti battezzare, e si sarebbe domandato: lo sai perché sei stato battezzato? Avrebbero scosso le spalle. Ma la Bibbia dice in Luca 7 che i scrivi non avevano il consiglio di Dio, l'avevano rigettato il consiglio di Dio, perché non si sono fatti battezzare col battesimo di Giovanni. In Luca 7, 27, riferendosi a Giovanni Battista, egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. E io vi dico, fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni. Però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. E adesso viene il versetto decisivo, 29. Tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio facendosi battezzare del battesimo di Giovanni. Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Se noi lo possiamo spiegare oppure no, importante è quando viene il tempo e il messaggio di Dio viene, che non domandiamo perché e come mai, ma di cuore possiamo andare con questo e riconoscere questo è quello che Dio vuole da noi adesso. Io non so se qualcuno ha domandato, c'è stato qualcosa del genere prima, è lo stesso se c'è stato prima qualcosa del genere o no. Quello che è importante è per noi che nel momento in cui Dio fa qualcosa, che siamo partecipi di questo, se già è successo prima o no. Molte cose succedono la prima volta e poi succedono continuamente. E parlando di questo tempo, fratelli e sorelle, si tratta effettivamente non di domandare perché e come mai, ma di dire: il Signore l'ha comandato, io nella fede e nell'obbedienza sono venuto in questa via e la seguirò in obbedienza di fede finché dal credere posso arrivare al vedere. Romani 8, ancora una volta, Romani 8, 14, infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, sei tu guidato dello Spirito di Dio, ti consigli ancora con carne e sangue, vai ancora dai predicatori e gli dici che cosa dice lei sul battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo? Chiaramente, sinceramente, che cosa mi interessa? Mi interessa a me quello che un predicatore, un prete, un vescovo che dice, non mi interessa la sua opinione, a me mi interessa di sapere quello che dice la Sacra Scrittura, che insegna la Santa Parola di Dio. Quello di cui abbiamo bisogno è il rispetto della Parola di Dio. E poi, ancora nel versetto 15, e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Solo figliole e figliole di Dio hanno parte a quello che il Padre Celeste ha preparato per noi. Il nostro Signore in Giovanni 20:17 disse: io vado nel mio Dio e il vostro Dio, io salgo al mio Padre, il Padre vostro. Salmo 89. Lo leggo affinché sappiate che tutto è scritto nella Bibbia. Deve essere soltanto trovato, visto e anche sperimentato. Salmo 89, 27 e 28. Io inoltre lo costituirò mio primogenito. Egli, versetto 26, egli mi invocherà dicendo: tu sei mio padre, mio Dio e la rocca della mia salvezza, e io inoltre lo costituirò mio primogenito, lui il primogenito, in mezzo a tanti fratelli. Romani 8, 29. Dove ti ordini tu questa sera? Dove ci ordina me e te, noi, la parola di Dio questa sera? Siamo credenti biblici, camminiamo nei passi degli apostoli, la dottrina e la pratica degli apostoli ci è diventato come regola, o abbiamo altri esempi di altre chiese? Dio disse a Mosè: fai tutto così come ti ho mostrato nel Santo Monte Santo. Si può leggere in Ebrei 8. Adesso domando io: qual è il mio esempio? Se la Chiesa deve essere portata all'origine, se deve essere portata all'origine e sarà portata all'origine, allora la parola, l'annunzio del cristianesimo originale, dal tempo degli apostoli, è il nostro esempio. Atti 2, 38 fino a 41. Ravvedetevi e ognuno si lasci battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e allora riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa e per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, così tanti il Signore ne chiamerà. E poi è scritto: quelli che hanno ricevuto la sua parola si sono fatti battezzare, e così in quel giorno 3.000 anime sono state aggiunte. Immaginatevi, si sarebbero andati tutti da Pietro e ognuno gli avrebbe chiesto delle istruzioni, allora il battesimo non avrebbe potuto compiersi. Quando Dio si manifesta e quando ci parla per mezzo della predica, e noi abbiamo creduto nella predica, allora quello che viene predicato viene rivelato, e nello stesso tempo lo Spirito Santo opera la fede e il volere in noi, e allora non domandiamo più, ci lasciamo battezzare così come viene ordinato. Anche questo l'abbiamo detto sempre: se ancora c'è un'opposizione, allora il vecchio uomo non è ancora morto. Quando uno è morto, allora non si oppone, viene messo nella tomba, non sa più niente, viene seppellito. Se noi siamo veramente crocifissi con Cristo e morti con Lui, se noi con Paolo in Galati 2, 19 e 20 possiamo dire: io sono morto con Cristo, adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me. Dove c'è più posto per argomenti? Tutto passa subito via, questi argomenti. Se possiamo menzionare ancora questa, Atti 2, oppure 16, dove Filippo ha predicato e ha battezzato, e gli apostoli sono venuti da Gerusalemme per imporre le mani e per pregare per i credenti, per quelli che erano diventati credenti affinché riceveressero lo Spirito Santo. E poi Atti 10, mentre Pietro parlava in questo modo, lo Spirito Santo cadde su tutti che ascoltavano la sua predica. Io le 32 domande le ho risposte. Una domanda era la nuova nascita e essere riempito con lo Spirito Santo è la stessa esperienza? Lo vediamo nella Scrittura. C'è il passo, voi dovete nascere di nuovo. C'è il passo, Giacomo 1,18, nati di nuovo per mezzo del seme che della parola di Dio. 1 Pietro 1,23, nati di nuovo. E poi leggiamo del essere riempiti con lo Spirito Santo, essere rivestiti con la forza dall'alto. Ma qui è il punto. In Atti 10 nessuno aveva bisogno di aspettare, tutti in uno stesso servizio sono diventati credenti, giustificati, perdonati, hanno ricevuto grazia, la salvezza e il battesimo con lo Spirito Santo in una sola riunione, in un solo culto. Quindi non litighiamo se questa è la stessa esperienza, ma investighiamo in noi stessi se noi abbiamo questa esperienza, se ci viene dato questo insieme oppure singolarmente. Questa non è importante, ma l'importante è che quello che Dio ha promesso anche lo viviamo, cioè che viviamo, siamo nati a una nuova nascita e siamo riempiti con lo Spirito Santo, con la forza dello Spirito Santo. Si potrebbero prendere tanti passi biblici, quello più importante mi sembra in Atti 11, dove Pietro a Gerusalemme, quello che è successo nella casa di Cornelio, lo difende, e qui abbiamo una chiara testimonianza di quello che lì successe. In Atti capitolo 11, dal versetto 14, egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Come su di noi al principio, come con noi quando è stato sparso lo Spirito Santo a Pentecoste. Versetto 16, mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Ci ricordiamo noi a queste parole, sono state dette. Giovanni l'ha detto: io vi battezzo con acqua, ma colui che segue, viene dopo di me, vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E poi versetto 17, se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Sì, che non sia così. Allora, udito queste cose, si calmarono e glorificarono Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita. Riepiloghiamo quello di cui oggi si tratta nell'annunzio e anche nel guardare indietro. 100 anni da quando è stato sparso lo Spirito Santo e il mondo è stato messo e preso dall'operato soprannaturale di Dio. L'inizio era difficile, molti si sono sviati, ma Dio non ha smesso. Dio ha fatto un nuovo inizio nel 1946, un nuovo inizio, e che non solo c'erano i doni del parlare in lingua e della profezia, ma i doni dei miracoli, doni, tutti i doni che sono scritti in 1 Corinti 12 e 14, tutto è stato ristabilito. Dio l'ha condotto così, che prima del ritorno di Gesù Cristo tutto è stato rimesso nello stato originale. Adesso noi guardiamo a 40 anni di preparazione, 40 anni dell'annunzio dell'Evangelo eterno, dell'originale messaggio di Dio, di Gesù Cristo nostro Signore, dell'opera della redenzione compiuta, di quello che insegna la Sacra Scrittura. E per questo credo io che siamo adesso sull'orlo, che stiamo per entrare in un nuovo inizio. Io non so come e quando, ma io so che Dio è sul trono e io so che Lui porterà a compimento la sua opera con la Chiesa. E fratelli e sorelle, mettiamo di nuovo in evidenza una domanda: era che paragone c'è fra Israele e la Chiesa? Si deve sapere che i giudei, le 12 tribù, non come la dottrina dei British Israel, che 10 tribù sono scomparse quando due e mezza tribù sono state portate nella cattività, sono ritornate due e mezza, e quando 10 tribù sono state portate nella cattività, allora sono ritornate. Ma qui è il punto: se noi parliamo, se domandiamo al fratello Zwickla, lui dice: io appartengo alla tribù di Levi. Loro sanno esattamente a quale tribù appartengono e sono tutti lì. E perché sono tutti lì dalle 12 tribù? Perché in Apocalisse 7 è scritto che i 144.000, 12.000 per ogni tribù saranno suggellati sotto il ministero dei due testimoni. Dio veglia sulla sua parola. Chi lo vuole aiutare? Importante è che lui ci può aiutare, a noi tutti. Così come i giudei da tutte le 12 tribù, da 143 paesi, sono ritornati nel paese dei loro padri, nel paese delle promesse, e quando viene la loro ora, per essere partecipi del compimento della promessa, che, delle promesse che è destinato per loro, a essere partecipi. Che cosa è con noi? Anche noi, dalle 343 denominazioni e confessioni di fede, dobbiamo essere chiamati fuori e venire nella parola della promessa per questo tempo, per essere partecipi di quello che Dio ha promesso. Questa è la vera verità, e per questo l'annunzio deve essere messo alla luce e tutti gli uomini devono sapere quello che Dio ci ha preparato. Credete l'Evangelo con tutte le promesse, credete la parola profetica come ci è stata tramandata. E potremmo leggere tutti i passi che parlano del ritorno di Israele. L'abbiamo detto il 7 maggio 1946, quando Gerusalemme era sotto il mandato britannico, sotto il generale Allenby, già hanno nel King David Hotel, albergo, l'hanno messo la bandiera. Questo albergo nel 64 era il primo albergo dove ho pernottato, dove era Ben Gurion, dove storia è stata fatta, fratelli e sorelle. Abbiamo un così grande privilegio di vivere adesso con gli occhi aperti, con la rivelazione biblica, con la parola profetica che ci illumina come in un luogo buio. Molti anni sono passati, il tempo è molto molto vicino. Che Dio il Signore ci possa far grazia di credere, così come dice la Scrittura, e essere partecipi a quello che Dio ha promesso e a quello che Lui fa attualmente. Ancora vi chiedo, non parlate con sangue e carne, investigate la Scrittura, perché quella che dà testimonianza di quello che crediamo. E io non crederei altro o non predicherei altro che di quello che è scritto nella parola di Dio. La parola è la nostra lampada, e adesso tutti quelli che hanno un orecchio per ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese, ascolteranno e crederanno per fare la volontà di Dio, e Lui, l'Iddio Onnipotente, che veglia sulla Sua parola e che ci ha chiamato fuori e che ci ha parlato, che per questo riconosciamo che abbiamo trovato grazia davanti a Lui. Abbiamo lasciato le nostre proprie vie, le nostre proprie convinzioni, siamo ritornati al Signore. Lui ricondurrà il cuore dei figlioli ai padri, ritorno all'inizio. Sia lodato il Signore, il nostro Dio. E adesso soltanto una domanda. Siete convinti da Dio che Lui, per mezzo della Sua parola, questa ultima parte del piano di salvezza ce lo ha rivelata? Allora dite a me, siete convinti che è Dio che in armonia con la sua parola, che ci porta in armonia con la sua parola, non è unità nella molteplicità delle religioni e delle confessioni, ma Padre, tu in me e io in loro, affinché arriviamo all'unità perfetta. In questo posto ci prendiamo il diritto di credere, come dice la Scrittura. Tutti possono dire quello che vogliono su di noi, questo già lo fanno in ogni caso, ma noi crediamo come dice la Scrittura e ringraziamo Dio per il rispetto santo che ha messo in noi per la sua parola nei nostri cuori. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia gloria e onore, adesso e in tutta l'eternità. Amen. Alziamoci e insieme canteremo il coro così come sono, così deve essere, poi pregheremo insieme. E chiudiamo gli occhi, apriamo i cuori, siamo nella presenza di Dio. Oggi vogliamo pregare per tutti coloro che vogliono consacrare la vita a Dio. Lasciatemi domandare se oggi nel nostro mese abbiamo alcuni che vogliono consacrare la vita a Dio. Alzate la mano. Sì, dappertutto. E sì, le mani sono alzate. Chi ha delle distrette spirituali, alzate la mano. Che c'è qualcosa che non capito, che c'è qualcosa che vi disturba. Chi ha delle distrette nel corpo, e che avete bisogno di guarigione, chi ha bisogno di essere liberato, chi è ancora legato a questo, a quello, Dio vi benedica. Dio vede tutte le mani, Dio vede tutti i cuori. Siamo riconoscenti che è scritto Gesù Cristo lo stesso ieri e oggi e lo stesso in eternità. Quello che Lui ha fatto lo fa anche oggi. Lui ha promesso: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È scritto che la parola con segni e prodigi l'ha confermata e che anche oggi per grazia lo conferma. Quanti vogliono avere piena chiarezza per lo Spirito Santo sul piano del nostro Signore Gesù Cristo, sul piano del nostro Dio? Su questo vogliamo alzare tutti le mani, questo lo vogliamo tutti. Adesso preghiamo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua parola, per la tua grazia. Ti ringraziamo che ci parli, che ci dai parole della vita, parole di forza, parole di rivelazione. Amato Signore, sì, con noi, in tutta l'Europa, in tutto il mondo, nel Sud America, benedici amato Signore, chiama il tuo popolo fuori, fai grandi cose nella tua Chiesa, confermati in modo soprannaturale. A te, l'Iddio Onnipotente, sia la gloria. Amato Signore, tu hai messo davanti agli occhi la tua Chiesa, tu hai operato ogni cosa, opera in noi tutti che, e fai in noi quello che hai fatto in quel tempo. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh Dio, oh Dio, alleluia, oh grande Dio, grande Dio, grande Dio, alleluia, alleluia, lode al Signore, oh my God, lodate il Signore. Lodate la forza del suo sangue, la forza della sua parola, la forza del suo spirito. Ringraziate Dio, ringraziato. Lodate il Signore, alleluia. Tutto quello che ha fiato. Tutto quello che ha fiato, lodi il Signore, lodi il Signore, alleluia, alleluia, oh my God, my God, my God, my God, my God, my God,
alleluia,
alleluia. Cantiamo insieme. Tu sei degno, tu sei degno. Va avanti. Sì, l'operato dello Spirito viene. Il ministero che incominciò nel 1946 ha avuto così ha avuto inizio, così stiamo davanti al soprannaturale. L'operato soprannaturale di Dio succederà nel nostro mezzo e dappertutto nel mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, è Gesù. Più vicino a
This is their task. Hallelujah.
Questo è il giorno.
Hallelujah.
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 Christ
Hallelujah.
Christ Hallelujah.
Hallelujah.
Und alles voll.
E tutti dicano
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Mögen alle mit uns.
Che tutti siano benedetti con noi, tutti quelli che hanno ascoltato, che hanno visto in tutti i paesi e in tutte le lingue, particolarmente nel Sud America. Dio vi benedica lì, sì, Dio benedica dappertutto per la sua misericordia e grazia. Alleluia, gloria a Dio, Amen. Potete sedervi? Siamo riconoscenti al Signore per la sua parola preziosa che anche questa sera abbiamo potuto ricevere nei nostri cuori e io credo che porterà frutto per l'eternità. Voi siete stati tutti benedetti? Sì? Amen. Io sono stato benedetto, possiamo dire, ci è stato fatto grazia in questi ultimi tempi, perché dove ascoltiamo parole del genere, solo lì dove Dio ascoltiamo la sua parola e noi crediamo che Lui è presente e noi non possiamo far altro che lodare il suo nome. Adesso vogliamo arrivare alla fine e vogliamo cantare del piccolo libricino, il cantico 318, io lodo la grazia meravigliosa. Padre Celeste, ti ringraziamo di nuovo per il tuo parlare, per mezzo della tua parola, per mezzo del tuo Spirito Santo. Ti ringraziamo che tu non sei lontano, ma che tu sei nel nostro mezzo. Prendi la gloria, prendi la gloria e l'onore. Benedici il tuo popolo dappertutto, in tutti i popoli, lingue e nazioni. Dovunque il tuo popolo è disperso, ma tu lasci andare il tuo messaggio su tutta la terra ancora una volta, l'hai fatto. Lode e onore sia il tuo nome meraviglioso. Benedici tutti i miei fratelli e sorelle. Dacci una tranquilla notte affinché riposati possiamo venire domani per ascoltare tutto quello che hai da dirci domani per mezzo della Tua parola. Ti ringrazio, te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Non sei in Herrn und seiner Gnade befohlen, bis morgen dann so.
Fino a domani, se Dio vuole, viviamo. Ognuno dalla mano all'altro, e auguratevi la benedizione di Dio. Amen.